Benedetto sei tu, Signore Onnipotente, tu è la grazia, tu è la misericordia, infondi su di noi il tuo Santo Spirito, perché la nostra vita si accresca sempre di più della tua parola e della tua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benvenuti a tutti. Secondo incontro di questo tempo di Quaresima, un incontro che abbiamo dedicato non soltanto ai personaggi dell'Evangelo, ma anche a personaggi della tradizione monastica. Isacco di Ninive è un personaggio forse sconosciuto ai più. È un uomo di grande tradizione spirituale, un solitario vissuto nel VII secolo nel Qatar, regioni che oggi chiamiamo Iraq, Iran. I suoi scritti sono giunti fortunosamente a noi, alcuni sono ancora inediti, alcuni sono stati tradotti. Offrono meditazioni sulla preghiera, sulla vita spirituale, sull'infinita misericordia di Dio. È un linguaggio appassionato quello di quest'autore, un linguaggio forse a cui noi come Chiesa ne discutevamo un po' di tempo fa, e anche in questi giorni, che nella Chiesa si è un po' rarefatto, no? Siamo un po' troppo carnali forse, un po' troppo del mondo, e abbiamo dimenticato quella passione che ci eleva, che ci innalza all'amore di Dio, a quella sua misericordia che racchiude, come dice l'icona che spesso raffigura Isacco di Ninive, tutti gli uomini buoni e cattivi sono racchiusi dentro i confini dell'amore di Dio. E di questo amore di Dio Isacco ha scritto, ha meditato, e noi oggi ascoltiamo, grazie alla fatica che Efrem si è fatto carico per farci gustare. È un'introduzione, poi come sempre siamo invitati ad approfondire attraverso quella piccola bibliografia che poi ci verrà fornita per chi vuole ulteriormente arricchire la propria vita spirituale. Lascio la parola allora ad Efrem e grazie per l'impegno che ha messo nel preparare questo incontro.
Ogni parola nel suo essere detta di una cosa qualsiasi è detta secondo tre ordini, o secondo quel che la cosa è, o al di sopra di quel che essa è, o al di sotto di quel che è. Parola e pensiero, però, hanno il potere di pensare Dio secondo un unico ordine. Non è possibile ad alcunché che Egli abbia creato muovere la propria conoscenza oltre quel limite, ma deve nuovamente tornare indietro, rivestito di timore e di dubbio. Sono parole di Mar Isacco, che dal primo discorso sulla conoscenza, che ho voluto applicare a lui stesso, perché durante la sua vita terrena fu un grande amante di Dio e un grande mistico. Seppe accogliere la grazia che gli era donata a profusione. La raccolse per sé e poi la diede ai suoi compagni di servizio, quelli prossimi che vivevano con lui nel monastero e quelli remoti, che siamo noi, siamo anche noi. E le sue ricompense presso il Signore sono grandi, e la sua intercessione ci aiuti in questo lavoro. Allora, Isacco, detto di Ninive, nacque nel l'entroterra della penisola là, del Qatar, non sappiamo quando, nel VI secolo, nel VII secolo, quindi c'era già stata la predicazione di Maometto ed era già iniziata l'espansione araba, musulmana. Non sappiamo quasi nulla della sua vita. Sicuramente lì visse, studiò, divenne monaco, anche apprezzato, perché quando nel 676 il Catolicos di Seleucia Ctesifonte visitò quella regione per ricomporre la pace ecclesiastica, lo incontrò, lo elesse vescovo di Ninive. E tra quell'anno e il 680 fu consacrato vescovo di Ninive in un monastero, Betave, a nord della città. Mar Isacco assunse il governo della sua diocesi e lo tenne soltanto per 5 mesi. Poi, col consenso dello stesso Catolicos, rinunciò e si ritirò a vita monastica nell'attuale Iran occidentale del Khuzestan. Da ultimo, un po' più a occidente, nel monastero di Rabban, grande maestro, Shabur, fondato un paio di generazioni prima, appunto da Rabban Shabur. Lì morì a tardissima età. Il tipo di vita monastica che conduceva, non il cenobio, come possiamo immaginarlo, di vita così molto regolata, ma un centro di vita cenobitica cui facevano riferimento eremiti della zona e da cui partivano gli eremiti una volta che giungevano alla maturità spirituale sufficiente, con un certo movimento pendolare.
Vita idioritmica.
Non proprio, però tendenzialmente all'eremitismo, a una dura, secondo i nostri punti di vista, ascesi fisica, intensità di preghiera. Certo, vivendo da solo era una persona che doveva essere in grado di reggere un ritmo, però non era completamente da solo perché c'era il monastero di riferimento col suo superiore. E pur accentuando il discorso sui solitari, sul vivere appartato, sulla solitudine e il silenzio, ma Isacco era ben consapevole che i monaci, in quanto tali, sono comunque un esempio per chi non è monaco. Quindi clero diocesano, nel suo contesto tutto sposato, e i laici. Quindi un modello cui si ispira la stessa vita del laico, che è proposta per il laico, per il cristiano laico, dai canoni della Chiesa. Visse in un periodo di difficoltà, dovuta a ragioni politiche, tensioni nella Chiesa, perché il centro si trovava, diciamo, a Babilonia, la città reale, cioè Seleucia Ctesifonte, ma il cuore del regno persiano sasanide era il Fars, nella Persia propria. Ulteriori problemi vennero dalla conquista arabo-musulmana, che per alcuni decenni ruppero le comunicazioni tra la sede del Catolicos Patriarca e le province più orientali della Chiesa. Quando la conquista si estese verso Oriente, lo scisma divenne manifesto e fu ricomposto soltanto dal Catolicos Giorgio, che appunto colui che nel 676 visitò il Bet Katraye, così si chiamava il paese di Mar Isacco, e ricompose lo scisma e ordinò anche Isacco, vescovo. Altri problemi c'erano per i rapporti nelle zone di confine ecclesiastiche con i cristiani appartenenti al ramo monofisita. Isacco faceva parte di un'obbedienza che noi diciamo, potremmo dire ancora adesso, solo per chiarezza, ma il termine è estremamente errato, nestoriani. Problemi anche linguistici avevano portato le chiese di Persia a non accettare le decisioni di Efeso, cui peraltro non avevano neanche partecipato. I Siri occidentali avevano accettato Efeso ma non avevano accettato Calcedonia e c'erano queste tensioni. Di fatto poi lo Spirito Santo aveva già pensato a superarle, perché lo vedremo dopo. Allora, si dice, le sue fonti della sua vita sono due scritti, pubblicati all'inizio del secolo entrambi. E comunque la fonte pubblicata da Rahmani nel 1904 precisa che scrisse 5 libri pieni di cose divine sulla vita spirituale, ne sono rimasti 3, ne conosciamo soltanto 3, e che nella sua vita dunque si applicò allo studio delle scritture divine così intensamente che fu privato della luce dei suoi occhi a forza di lettura e di austerità. Il documento di Rahmani precisa che cieco dettava le sue opere ai discepoli che lo avevano soprannominato Didimo II per la sua vita, docilità, umiltà e dolcezza nel parlare, oltre che per la dottrina. Morì molto anziano e fu sepolto a Rabban Shabur. Fonti del suo pensiero, Evagrio Pontico, di fatto c'è una terminologia evagriana nei suoi scritti, Giovanni da Pamea, un monaco vissuto nella prima metà del V secolo, di lingua siriaca, autore dello schema tripartito di vita spirituale, Fagranuto, Nafshonuto e Ruhonuto, cioè gli stadi corporei, lo stadio corporeo, lo stato psichico dell'anima e lo stato più propriamente spirituale. E altra caratteristica che poi ritroveremo in Isacco, ma è già di Giovanni, una fortissima speranza. La speranza escatologica, nella risurrezione dei corpi, quindi la certezza di partecipare della gloria del Cristo risorto con questo corpo, non con un altro. Altre fonti, tra l'altro Giovanni da Pamea o il solitario era anche uno che introdusse Evagrio nella riflessione teologica ed ascetica siriaca, e quindi le cose, insomma, stanno bene insieme. Altri fonti, la Sacra Scrittura, prima di tutto. Letta, riletta, meditata. La tradizione della Chiesa, quindi l'insegnamento della gerarchia e i padri. Ignazio di Antiochia, Atanaso di Alessandria, i Cappadoci, Gregorio teologo in Nisseno, Basilio di Cesarea, Filocchio, Giovanni Crisostomo, il grande Teodoro di Mopsuestia, che scrisse in greco, ma giusto nel V secolo, cioè poco dopo la sua morte, cominciò a essere tradotto in siriaco da quegli stessi che traducevano Evagrio. Nestorio, che al di là dei problemi cristologici era comunque un autore forte, un esegeta e un asceta. Dionigi l'Areopagita, Diodoro di Tarso, che era maestro di Teodoro di Mopsuestia. Un'altra caratteristica di questo ambiente è non essere attaccati all'ortodossia in maniera cavillosa. Quindi c'era la possibilità, l'apertura per prendere il buono da qualunque tradizione cristiana venisse. Adesso, la dottrina. Dunque, il suo insegnamento. Una premessa, ed è che l'animo umano, l'anima dell'uomo, dell'essere umano, creata ad immagine di Dio, per sua natura non prova le passioni del corpo e pensieri estranei al pensiero di Dio. Qui ci troviamo tutti inguagliati. Quindi il cammino ascetico, prima di tutto, è un cammino di purificazione. È un cammino che passa all'inizio per un combattimento contro le passioni del corpo. Cioè subordinare il corpo al retto intelletto dell'anima in tutti i suoi movimenti. E il cammino del corpo, il cammino del corpo. È lo stadio in cui, sebbene lo spirito è teso alla virtù, ogni preoccupazione e ricordo dell'uomo sono ancora nelle passioni. Sono i sette peccati capitali, per intenderci. E si chiama condotta corporale verso Dio le opere corporali destinate a purificare il corpo con l'esercizio della virtù in opere esteriori, praticate su se stessi, per mezzo delle quali il corpo è purificato dalla putredine carnale. I mezzi sono la vita nella solitudine, lo spogliamento da tutto, digiuno, veglia notturna con la preghiera e salmodia. Da questa pratica, che è giustificata dalla fede, nasce il timor di Dio, anche attraverso la meditazione del giudizio futuro. Cioè la necessità per avvicinarsi a Dio di distaccarsi dalle preoccupazioni di questo mondo. È necessario in questo cammino anche una costrizione, farsi violenza, Sappiamo che il Signore stesso disse: il regno dei cieli patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. È la violenza verso il corpo che permette di perseverare nella pratica di queste fatiche, autentiche fatiche, fino a che ci si purifichi. Il corpo non consente ad una vita di restrizioni, intanto che le cause dei piaceri e della trascuratezza lo contornano. La vista stessa delle cose, il loro attrattiva, i loro incontri, svegliano in lui un più grande ardore per il desiderio, per desiderarle. Così, prima di tutto, il nostro Salvatore ha raccomandato bene ai suoi discepoli lo spogliamento e l'uscita del mondo, sopprimendo in essi dall'inizio le cause della trascuratezza e ordinando loro in seguito di combattere realmente. E, per l'importanza del digiuno, tutto il mondo sa che la pratica del digiuno è anteriore a ogni lotta contro il peccato e le sue attrattive. Dopo il digiuno, la veglia notturna. Colui che, durante tutta la sua vita, ama la perseveranza nel digiuno, è amico della castità. Lo stesso che il piacere del ventre, con l'ammorbidimento del sonno, che provoca un sonno impuro quando si dorme troppo, porta poi alla lussuria. Mentre al contrario la veglia con la salmodia rafforza il corpo e allontana i pensieri peccaminosi, contro il sesto. Il timore di Dio è l'inizio delle virtù. Esso è chiamato il figlio della fede. Egli è seminato nel cuore quando l'uomo dà l'occasione al suo spirito di contenere le sue impulsi vaganti lontano dalle distrazioni del mondo, nella meditazione dell'ordine futuro. Il timore è necessario all'uomo perché gli osserva i comandamenti di Dio. Egli è in più un mezzo che Dio utilizza per condurci verso il sommo della vita mistica. Qui è proprio un'altra citazione testuale. Il timore è la verga paterna che ci dirige verso l'Eden spirituale. A questo punto, nella pratica, può sorgere la penitenza. La penitenza è data agli uomini come una grazia sull'altra. Essa è una seconda nascita da Dio. Noi ne riceviamo le primizie, le caparra, nel battesimo e ne riceviamo il dono nella penitenza. La fede e il timore di Dio nasce dalla fede, dal timore di Dio, nasce nel cuore la penitenza, che è la porta delle misericordie. E il monaco deve donarsi alla penitenza. Ho già accennato alla pratica, alla costrizione che si deve dare il monaco e diciamo anche il cristiano per le pratiche del digiuno, della veglia e delle altre opere buone, la carità, prima di tutto, altrimenti ci induriamo nel... E perché il fine di ogni cosa è la carità, l'amore verso Dio e verso gli uomini, e quindi dobbiamo manifestare l'amore verso gli uomini. E per dire come secondo Isacco la cosa deve essere forte, la perseveranza nelle prove è la crocifissione del corpo. Qui una cosa che ci riguarda tutti, riguarda intanto me, fin tanto che stiamo in questa tappa, non siamo in grado di pregare veramente. La nostra preghiera è piena, anche col saltello in mano, è piena di ricordi di cosa abbiamo fatto, da fare nella giornata, da fare l'indomani, che abbiamo fatto ieri, ricordi più o meno innocenti del passato, e tutto ciò ci disturba, tutto ciò non è del tutto senza colpa, ma Isacco insiste fortemente che dobbiamo perseverare. Nessuno può pretendere di pregare senza distrazioni, senza pregare. È l'esercizio e l'implorazione a Dio di donarci una preghiera non contaminata da pensieri estranei che ci fa progredire nella preghiera stessa. A cominciare dalla preghiera liturgica, dalla preghiera formale, per poi passare come grado diverso, esercizio diverso, alla preghiera spontanea. E, qui c'è una bella frase: l'intelletto che viene, che è uscito recentemente dalle lacci delle passioni per il lavoro della penitenza, per la fatica della penitenza, è un piccolo uccello senza ali. Lui fa lo sforzo durante il tempo della preghiera di elevarsi al di sopra delle cose terrestri senza arrivarci. Egli striscia ancora sulla terra, là dove strisce il serpente. Egli raccoglie i suoi pensieri al mezzo di letture, di fatiche, del timore di Dio e del pensiero delle differenti virtù. Al di fuori di ciò, in effetti, egli non conosce niente. Egli ha ancora delle piume carnali, vale a dire virtù corporali praticate esteriormente. È un ammonimento che dobbiamo avere, perché non... cioè, per me è il mio stato questo, è il mio stato spirituale, quindi non... In ogni caso, la seconda tappa è quel stato psichico. Il corpo ormai è sottomesso, non abbiamo più preoccupazioni vive per quello che può essere la nostra condotta esteriore. Dobbiamo lottare però contro i pensieri strani alla natura dell'anima. E qui non posso più parlare per esperienza, ma solo per lettura. Dunque dice Isacco: per sua natura l'anima non è passibile, non prova passioni. Noi crediamo che Dio non l'ha creata passibile a sua immagine. Sua immagine, dico io, non è il corpo ma l'anima, ed ella è invisibile. L'anima diviene passibile in seguito della sua unione col corpo. L'anima è mossa dalle passioni malvagie del corpo, come ella è mossa per la fame e la sete a causa del corpo. Isacco considera questa dottrina sulla natura dell'anima come dottrina ufficiale della Chiesa. Quando l'anima si muove nelle passioni, tutti i figli della Chiesa confessano che ella è sortita dalla sua natura. Le passioni sono dunque entrate fuori della natura dell'anima. Ed è qui un pensiero che si ritrova in Giovanni da Pamea o il Solitario, e c'è questa descrizione dello stato psichico. In Giovanni il Solitario: per i suoi sottili movimenti l'anima dell'anima, gli uomini scrutano le meraviglie dell'opera di Dio. Chiunque si gode solamente alla vista degli esseri, per la visione esteriore, senza avere al cuore di cercare la saggezza di Dio che è in essi, si arresta al grado degli animali. Colui, al contrario, che si interessa alla saggezza nascosta in essi, cioè negli esseri esteriori, colui è un uomo psichico, contemplando con gli occhi dell'anima le opere dell'Onnipotente. Quindi una traccia dell'essere psichici, cioè del superare di essere un grado superiore, è che quando guardiamo un panorama, guardiamo un albero, guardiamo una formica, guardiamo un verme, invece di una pietra preziosa, invece di arrestarci all'aspetto esteriore, pensiamo che a Dio che l'ha creato, quindi uno sguardo su ogni essere come a creatura di Dio e quindi in un certo senso partecipanti alla sua santità. E a questo grado comunque l'anima resta ancora con qualcosa di esterno. Successivamente si volge completamente non più alle cose esteriori ma a quelle interiori. I suoi movimenti sono provocati soltanto dalla sua stessa natura, tornato al suo stato originale. Quando le acque esteriori non si infiltrano più nella fonte dell'anima, le acque che zampillano dalla sua natura saranno delle intellezioni, intuizioni dell'intelletto meraviglianti, che causeranno meraviglia, che si muovono continuamente in Dio. L'uomo raggiunge questo stato quando ha custodito i suoi sensi e i suoi ricordi in una solitudine perfetta. Quando i sensi sono stati ben chiusi in una solitudine perfetta e che, ciò aiutando, i suoi ricordi delle cose si sono ben cancellati, tu vedrai qual è la natura dei pensieri psichici, cioè pensieri propri dell'anima, e quella è la natura dell'anima e quali sono i tesori che sono nascosti. I tesori sono intellezioni incorporali, incorporee, che si muovono esse stesse senza sforzo né pena. A questo grado l'uomo è libero dal regime di costruzione, nel senso che senza alcuna fatica, anzi con piacere, sta nel regime di mezza pagnottella al giorno e un po' di legumi. E quello è tutto il suo nutrimento. Era quello che mangiava Marisacco in una settimana. 3 piccole focacce e un po' di verdura fresca, cruda, insomma, non una cotta. Bisogna stare attenti però perché queste intuizioni dell'intelletto possono essere erronee. Possono venire da destra e sono buone, essere cattive e venire da sinistra. Si riconoscono quelle di sinistra. No.
Beh, per la scrittura la destra è il buono, la sinistra.
No, ecco, i capri alla sinistra e le pecore alla destra eventualmente. I pensieri di destra possono essere riconosciuti da 2 segni sicuri: l'ardore infiammato del cuore e l'effusione delle lacrime. Lacrime senza dolore. I fatichi della costrizione, compiute nella solitudine, no, dalle fatiche della costruzione compiute nella solitudine, nasce l'ardore infiammato e senza misura, acceso nel cuore per effetto dei pensieri ardenti, che brillano improvvisi nella comprensione. Questi lavori e questa vigilanza affinano l'intelletto per il loro ardore e procurano la visione. Questa visione genera i pensieri ardenti di cui ho parlato per la vista profonda dell'anima chiamata teoria, e la teoria provoca l'ardore. Da questo ardore viene la visione per grazia e così si scatena l'effusione delle lacrime. Questa qui, l'effusione all'inizio intermittente, vale a dire le lacrime dell'uomo escono in diverse occasioni, in un solo giorno. In seguito egli giunge all'effusione permanente. Con le lacrime, a causa delle lacrime, l'anima riceve la pacificazione dei pensieri. Sono lacrime di serenità, lacrime di gioia. I pensieri di lei sinistra invece procurano freddo e agitazione. In stati variabili, come la giornata di oggi, che si alterna il sole, il vento, la pioggia, il gelo, questi sono pensieri perché non siamo nella pace. È una cosa che d'altra parte gli autori spirituali ci hanno sempre detto, mi vengono in mente qui a distanza di molti secoli, gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. E quindi è importante sapere, riconoscere le ispirazioni da dove vengono, il discernimento dello spirito. Una nota infine per questo stato sull'impassibilità dell'anima. Essa non consiste a non risentire delle passioni, ma essa è il rifiuto delle passioni. Le passioni si sono indebolite in seguito al possesso di numerose virtù visibili o nascoste, e non è loro più facile di assalutare l'anima. La comprensione non ha più bisogno di considerarle in ogni momento, perché in ogni tempo il suo movimento, cioè il movimento della comprensione, è riempito dalla meditazione e dalla meditazione di pensieri eccellenti che si producono per opera dell'intelletto. Quindi, quando una passione comincia a mettersi in movimento, l'intelletto, la comprensione, lo guarda immediatamente, lo comprende, e grazie alle sue vabbè, qui è il discorso che si non è un discorso che è una traduzione letterale, è dal semitico, e quindi pensiamo a ciò che dice Benedetto nella sua regola, nel prologo, quando dice che i pensieri cattivi bisogna schiacciarli cioè appena spunta la testa al serpente bisogna schiacciarlo. Ecco. Allora, noi qualche volta prima di conoscere il serpente, che è velenoso il serpente, o facciamo uscire tutto e poi è un guaio. Mentre capire subito capendo intervenire, rifugiandosi con la preghiera nel Signore pensando ad altro, perché poi allo stadio psichico, non lo sto sottolineando, lo stato psichico di cui parla qui Sacco, Ci sono delle risorse che sono noi ancora non possediamo, o possediamo in misura molto minore. Oh, la terza tappa è lo stato spirituale. È quando ormai l'anima perfettamente pacificata ha raggiunto l'impassibilità e la sua perfetta integrità di natura. Ma qui questo è uno stato in quanto tale proprio della risurrezione. Non è di questo mondo. Alcuni, uno, pochi, in ogni generazione, di tanto in tanto giunge a questo stadio. Ma non è uno stadio permanente, non è dato in questa vita averlo come stadio permanente. È uno stadio in cui l'anima riposa completamente in Dio ed è guidata completamente dallo Spirito. Isacco dice, anche altri autori del periodo e della regione, che in questo stadio l'anima non ha più la sua libertà, perché è perfettamente inabitata dallo Spirito e perfettamente guidata dallo Spirito. E qui non possiamo dire nient'altro se non leggere alcune cose che Isacco ci ha lasciato. E tutti i santi che furono giudicati degni della condotta spirituale, che è la meraviglia in Dio, furono condotti per la forza della fede nella gioia di questa condotta superiore alla natura. Io non parlo qui della fede che consiste a credere nella distinzione delle persone adorabili, della divinità e nelle proprietà della sua natura e nell'ammirabile economia verso la nostra umanità per l'assunzione della nostra natura. Io parlo piuttosto di quella fede che è la luce spirituale che brilla nell'anima per la grazia. A questo stadio l'essere umano non solo conserva, certo, la fede come conoscenza delle verità rivelate, ma vede direttamente Dio, all'intellezione diretta dei segreti di Dio. E a questo punto ogni specie e ogni forma di preghiera indirizzata a Dio per gli uomini hanno il loro termine nella preghiera pura. Al di là della purezza della preghiera, quando l'intelletto supera questo limite, non c'è più né preghiera né movimento, né lacrime, né potere, né libertà, né suppliche, né desideri, né vivi aneliti a riguardo di tutto ciò che è sperato in questo mondo e nel mondo a venire. È per questo, al di là della preghiera pura, che non c'è più preghiera. L'uomo gode così di un riposo totale, perché egli ha tutto obbiato di questo mondo fino a dimenticare di se stesso. Nessun movimento, anche un movimento di preghiera, può scuoterlo. Anche i santi nel mondo nuovo, quando l'intelletto è assorbito dallo spirito, non pregano più, ma nella meraviglia, nello stupore, si riposano in quella gloria deliziosa, così quando l'intelletto è giudicato degno di ricevere questa felicità futura, egli si dimentica di lui stesso con tutte le cose di questo, di qui giù. Egli non è più messo in scuotimento da qui in poi per il pensiero di qualunque cosa. E qui chiudiamo l'espressione del pensiero di Isacco. La sua fortuna ebbe qualche problema, non direttamente, fu criticato poco dopo la morte perché alcuni suoi scritti facevano pensare ad un suo insegnamento sulla riconciliazione completa di tutti gli esseri intellettuali, spirituali, quindi anche dei dannati e dei demoni. La cosa fu risolta dal patriarca Catolicos in questi termini. Colui che lo criticava era comunque un uomo di terra che parlava delle cose della terra. E mentre Isacco aveva visto le cose del cielo, e quindi, avendo contemplato i misteri stessi di Dio, noi uomini di terra non possiamo criticarlo. Tolto questa incomprensione, pochi anni dopo la sua morte, o il suo transito per meglio dire, ebbe una grande fortuna, prima di tutto ovviamente tra i monaci della sua chiesa, poi tra i monaci siri occidentali, i cosiddetti miofisiti, e infine nel IX secolo fu tradotto da due monaci che stavano a Marsaba, a San Saba, vicino a Gerusalemme, in greco. Questa versione greca fu la base per tutte le ulteriori versioni, quindi in slavo, e in latino, in italiano, mentre le versioni e anche le stesse versioni arabe, quelle correnti, dico. Peraltro erano in grado di, come i siriaci traducevano dal siriaco in arabo, potevano anche tradurre Mar Sacco. La cosa paradossale è che fu da tutti riconosciuto un santo. È venerato come santo dai greci calcedoniani e anche dai latini, che siamo calcedoniani anche noi. È venerato come santo dai cosiddetti miofisiti, i siro occidentali, dai maroniti, dai copti, dagli etiopi. È alla base della spiritualità monastica, delle vie spirituali monastiche per noi Oriente greco. È stato alla base nel secolo scorso della rinascita spirituale e monastica della Chiesa Copta, il monastero dei Siriani a sud di Alessandria, faccio il nome di Matta al-Meskin per dire un nome conosciuto di quel monastero. E in Italia fu identificato con un Isacco abate di Spoleto, quasi contemporanei. Peraltro la prima traduzione in italiano fu del XIV secolo, direttamente dal greco, perché la traduzione latina parziale è del XVI secolo. Chiaramente queste traduzioni antiche non erano traduzioni letterarie, erano un po' sempre ritoccate secondo le preoccupazioni teologiche del traduttore e dell'ambiente in cui si rivolgeva il traduttore. Quindi per trovare delle edizioni filologicamente corrette del pensiero di Mar Isacco bisogna aspettare il Novecento, e quando comparve la prima traduzione, edizione a cura di Paul Bejan, era caldeo di origine, e pubblicò in Germania il testo della prima collezione dei discorsi di Mar Isacco con traduzione latina nel 1909. Successivamente, ma ormai siamo negli anni 80 del secolo scorso, compaiono le traduzioni moderne, nelle lingue moderne, europee, occidentali. Il russo era già stato tradotto e inserito nella filocalia all'inizio del 1800. È anche storia recentissima degli anni 80 e 90 del 1900 la scoperta di una seconda collezione di discorsi e di una terza collezione. Di entrambe sono state pubblicate, edite, però si tratta per lo più di edizioni per studiosi, edizioni critiche, pesanti, del testo siriaco. La seconda collezione ha anche una traduzione in inglese, mentre la terza collezione ha la traduzione in italiano, perché l'edizione critica è stata curata dal nostro Sabino Chialà. Esiste anche una traduzione francese della seconda collezione ad a cura di André Louf, e mi pare che sia del 2003. Questo per la fortuna. Una notazione curiosa: i siri occidentali alla chiusura di ogni ora canonica, quindi 7 ore al giorno, volte al giorno, chiudono la preghiera invocando, tra le altre, l'intercessione dei santi grandi padri, Sant'Efrem, Sant'Efrem e Sant'Isacco. Forse era Giovanni. Il terzo deve essere Giovanni di... No, è posteriore, sicuramente Monofisita. San Giovanni Efrem, vabbè, mi sfugge, peccato. Adesso sono le 5, posso leggere qualche cosa. Allora, dal primo discorso i capitoli 26 discorsi spirituali qua. Questo riguarda tutti gli studiosi di teologia. Coloro che rapinano la conoscenza sono rapiti a loro volta presso la superbia. E quanto più meditano, tanto più sottenebrano. Coloro invece nei cui movimenti entra e abita la conoscenza, si abbassano verso l'abisso dell'umiliazione e ricevono in se stessi con luce la persuasione che dà gioia. Rapinano la conoscenza coloro che l'aggrediscono senza la pratica, cioè invece della verità ne rapinano un sembiante. Essa abita da se stessa nei movimenti di coloro che nella propria vita sono divenuti dei crocifissi e hanno aspirato la vita da dentro la morte. Tutta la conoscenza dunque si divide in due parti, in una parte sensibile ed in una parte intellegibile. La prima è chiamata pratica, che è la virtù, e la seconda contemplazione. E la prima parte ancora si divide in due altre parti, in una pratica materiale e in una immateriale. La materiale si compie tra le altre persone, l'immateriale è quello che uno compie in se stesso. Specie della parte materiale sono il servizio agli ammalati, l'accoglienza dei pellegrini, la lavanda degli affaticati, l'elemosina agli indigenti, la parola di consolazione rivolta a chiunque sia addolorato e afflitto nel suo cuore, l'insegnamento utile alla crescita della vita dei nostri compagni, con il resto delle azioni con cui si compie l'amore del prossimo, secondo la volontà di Dio. Specie della pratica immateriale, che non è possibile praticare fuori di se stessi, sono la castità, il digiuno, il pianto, la lettura, l'ufficio, la quiete, la preghiera con il resto delle azioni che somigliano a queste. La prima parte è chiamata mezza parte, la seconda parte delle parti, cioè abbracciante tutta la parte pratica. La parte materiale non basta a liberare l'intelletto dalla materialità dei pensieri, che è il moto passionato. La seconda parte invece purifica l'anima dai movimenti materiali e la avvicina a quella parte maggiore che si chiama contemplazione. Per questo i veri solitari intendono praticare costantemente la virtù in questa parte immateriale, affinché, purificati da essa, siano facilmente introdotti dai pensieri materiali alla contemplazione. Vi sono molti che, inginocchiatisi, e raggiunta una preghiera pura e contrita, recidono i propri movimenti e pongono termine a una genuflessione colma di vantaggiose preghiere, ritenendo di aver smesso la salmodia o il desiderio della lettura per il molto indugio in questa grande opera, del cui profitto non sono persuasi. Ma non sanno quei mirabili che anche dalla salmodia e dalla lettura ci serviamo per quella preghiera affinché l'intelligenza, per la loro recitazione e meditazione, si purifichi dal vagare e si muova limpidamente nella preghiera, che è quella conversazione con Dio per cui è ogni altra cosa. Praticamente è quella pratica che hanno interrotto. Questa è una preghiera di Sacco. Tu, il mistero nascosto, che è stato manifestato nel nostro corpo che invecchia, manifesta in me il mistero del rinnovamento dei santi, poiché essi ricevono fin da ora, in caparra, la certezza dei beni futuri. O tu, colui che nella spogliazione della sua carne ha messo a nudo gli arconti e i dominatori e ha fatto rivestire alla nostra natura la veste dell'incorruzione, Tu, mio Signore, spogliami dell'uomo corruttibile nel mistero del rinnovamento e insinua nelle mie membra nascoste i movimenti dell'uomo nuovo che nel battesimo mi hai fatto rivestire in mistero e che nel mondo futuro sarà dato in opera per la delizia di tutti coloro che amano la tua carità, che qui hanno patito afflizioni per te. La purezza della preghiera e il silenzio della consuetudine con pensieri corporali e il movimento veemente di quel che giova all'anima. La purezza di cuore e l'intelligenza limpida senza lotta, che possiede continui fremiti non dipendenti dalla volontà verso le cose nascoste e la diminuzione delle memorie che le realtà della carne tracciano nella mente. Ecco, qui chiudiamo e ringraziamo il Signore e Sant'Isacco di averci permesso di meditare qualche cosa dell'insegnamento di questo santo. E io ringrazio Piero perché incastrandomi mi ha dato l'occasione di rileggere queste cose, anzi di leggerle in buona parte per la prima volta. E poi qui quello che c'è in italiano è qui sul tavolo, quindi potete prendere nota. Ringraziamo tutti.
Beh,